DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Scambi di colpi tra Israele e Libano, stallo sulla tregua. Netanyahu: condividiamo gli sforzi americani per arrivare a un cessate il fuoco. Nuove proteste di Mosca per l'ingresso in Russia di un giornalista italiano. Mattarella in visita in Germania. La pace in Ucraina non può essere sottomissione di Kiev. Manovra, personale sanitario e nuovi decreti flussi per stranieri sul tavolo oggi del Consiglio dei Ministri. Damiano David debutta come solista. Esce oggi il suo primo singolo, Silver Lines. Serie A, oggi si gioca all'anticipo in campo stasera Milan-Lecce. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo con la situazione in Medio Oriente. Sono proseguiti nelle ultime ore gli attacchi israeliani sul Libano, che hanno provocato 9 vittime al sud del paese. Razzi sono partiti anche dal Libano, diretti verso Israele. Intanto Netanyahu fa sapere di condividere gli sforzi americani per arrivare a una tregua.
Sono andati avanti per tutta la notte fino all'alba i bombardamenti israeliani sul Libano orientale e meridionale, attacchi che secondo fonti libanesi avrebbero causato decine di morti e feriti. Un missile ha colpito una casa a Ceiba, uccidendo 9 persone, un'intera famiglia. Sono 700 le vittime dei bombardamenti israeliani iniziati lunedì, lo riporta Al Jazeera, raid che Israele definisce mirati, e in uno di questi a Beirut ieri è stato ucciso Mohammed Surur, comandante del sistema di difesa aerea di Hezbollah. Era anche responsabile del lancio di missili e droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Continua anche la fuga di migliaia di libanesi verso aree più sicure come la capitale Beirut, ma anche verso la Siria. Anche qui si segnalano però attacchi. Sarebbero infatti 5 soldati siriani morti in un raid israeliano sul confine siro-libanese. Cresce l'attesa a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU del premier israeliano Netanyahu, intervento che arriva dopo il no di Israele alla proposta di tregua con Hezbollah presentata da Stati Uniti e Francia, scelta che ha generato forti dissapori a Washington, come ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, che ha spiegato che il piano era stato coordinato col leader israeliano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha protestato per l'ingresso nella regione russa di Kursk di un altro giornalista italiano proveniente dall'Ucraina. Si tratta di Davide Maria De Luca, che lavora per diverse testate, tra cui Il Domani. I servizi di sicurezza russi hanno aperto indagini anche contro altri 3 giornalisti, 2 americani e un rumeno. E insomma, parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno del conflitto in Ucraina, ma di questo ha parlato anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si trova in visita in Germania.
Ucraina, rapporti italo-tedeschi nel pieno della lotta sul controllo di Commerzbank. Europa, l'incontro a Berlino tra il presidente della Repubblica Mattarella e l'omologo tedesco Steinmeier fa il punto sui molti dossier aperti nei rapporti tra Italia e Germania.
Deutschland und Italien stehen weiter an der Seite der Ukraine.
Il nostro atteggiamento comune è chiaro: Germania e Italia restano salde al fianco dell'Ucraina, afferma Steinmeier. Mattarella rilancia: siamo alla ricerca di una conclusione di questa sconsiderata avventura russa contro l'Ucraina, ma la pace non vuol dire sottomissione e abbandono dei principi di dignità di ogni Stato e del diritto internazionale. Il dossier del momento è il tentativo di scalata di Unicredit a Commerzbank. Mattarella lancia una frecciata alle tentazioni protezionistiche del governo Scholz. È indispensabile che crescano campioni europei in vari settori e in in grado di competere a livello internazionale. L'Europa entra nei colloqui con la richiesta di Mattarella di completare il sistema finanziario, la difesa comune e raggiungere decisioni più veloci, mentre Steinmeier guarda ai recenti risultati delle elezioni nei Länder tedeschi. Abbiamo visto i risultati delle elezioni in Germania, vediamo una ragione di inquietudine, occorre recuperare la fiducia dei cittadini. Sull'immigrazione Mattarella annota: risolveremo il problema quando saremo capaci di avere ingressi regolari, togliendo dalle mani dei trafficanti il mercato umano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Almeno 3 persone sono morte in Florida a causa dell'uragano Helene, che dopo aver toccato terra è stato fortunatamente declassato da categoria 4 a 1.
Dopo aver toccato terra in Florida come tempesta di categoria 4, l'intensità dell'uragano Helene si è indebolita ulteriormente fino a raggiungere la categoria 1 in una scala di 5. La tempesta si spinge ora verso nord-est ed è ancora estremamente pericolosa, secondo l'avvertimento lanciato dal centro uragani degli Stati Uniti, che mette in guardia dalle raffiche di vento che possono ancora superare i 90-100 km orari con effetti catastrofici, una situazione definita estremamente pericolosa che minaccia le vite umane. Nelle prossime ore l'allerta tornado resterà in vigore per circa 20 milioni di persone in alcune parti della Carolina del Sud, della Georgia e della Florida, dove si sono verificate inondazioni senza precedenti lungo la costa, con gravi danni, strade allagate, linee elettriche abbattute e l'evacuazione di un albergo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la politica: manovra, personale sanitario e nuovi decreti flussi per stranieri sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi.
La riforma del decreto flussi arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo dichiarato di superare le criticità e le truffe emerse negli ultimi anni. Stando alle anticipazioni, verranno ad esempio considerate irricevibili le domande presentate dai datori di lavoro che non abbiano regolarizzato i migranti fatti arrivare nel triennio precedente. Il testo prevede anche norme per rendere più semplice il trattenimento dei richiedenti asilo e una stretta sugli aerei delle organizzazioni non governative che cercano i migranti in mare. Al centro della riunione di Palazzo Chigi c'è anche l'annunciato decreto con le misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti del personale medico-sanitario, un testo che arriva dopo le diverse aggressioni delle ultime settimane. Per i responsabili sono previste pene più severe e l'arresto in flagranza differita fino a 48 ore. Vengono poi regolamentate le modalità con cui potranno essere installate le telecamere di sicurezza all'interno degli ospedali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il governo fissa definitivamente i numeri del piano strutturale di bilancio da inviare a Bruxelles e conferma una crescita dell'1% per l'anno in corso. Crescita già prevista nel documento di economia e finanza di primavera, è un po' più alta dello 0,8 stimata da OCSE e Banca Italia. E poi deficit in calo al 3,8% sul PIL e in continua discesa fino ad arrivare sotto il 3% nel 2026, obiettivo che richiede correzioni di spesa nell'ordine dello 0,5%, intendo così, rileva il Ministero dell'Economia, l'avvio dell'uscita dalla procedura di infrazione europea. Il debito invece sale, tutta colpa del super bonus che peserà per 40 miliardi l'anno fino al 2027. Numeri e traiettorie dei conti pubblici tornano in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva dopo la messa a punto seguita agli ultimi dati Istat sulla revisione dei conti nazionali. Il piano, cornice della prossima manovra, sarà poi inviato in Parlamento e, una volta approvato, a Bruxelles nelle prossime settimane. Sul fronte manovra, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante gli incontri con le parti sociali, ha ribadito che le priorità sono il taglio del cuneo fiscale e la riforma IRPEF. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca. Una donna di 26 anni ha riportato ustioni sul 20% del corpo dopo che, al culmine di una lite in strada avvenuta a Catania, un'altra donna le ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. La vittima è ora ricoverata in rianimazione all'ospedale Cannizzaro. Secondo quanto si è appreso, la lite sarebbe scoppiata dopo contrasti tra dei minorenni che sarebbero avvenuti al telefono. Fermato dai carabinieri un 17enne di Viadana in provincia di Mantova, sarebbe accusato dell'omicidio di Maria Campai, la donna di 42 anni ritrovata morta in una villetta. A quanto pare i due si erano conosciuti online.
Si erano conosciuti online, poi l'appuntamento, il rapporto intimo e l'omicidio. Fermato un 17enne.
Via Dana, nel Mantovano, è qui che è stata trovata a cadavere, dopo 7 giorni di ricerche, Maria Campai, la donna di 42 anni, scomparsa da venerdì 20 settembre. Tutto è iniziato con un incontro organizzato in rete con un ragazzo di 17 anni. Alla sorella e all'amico che l'ha accompagnata via Dana, Maria aveva parlato di un appuntamento di lavoro. L'allarme è scattato nel giro di poche ore perché nessuno riusciva più a contattare la donna. Stando alla ricostruzione dei fatti, subito dopo il rapporto sessuale, il giovane l'avrebbe aggredita causandole ferite gravissime alla testa e tentando di soffocarla. In un secondo momento avrebbe poi preso il corpo e l'avrebbe trasportato a braccia nel rudere di una villetta abbandonata. Fondamentali nelle ricerche la testimonianza dell'amico che aveva accompagnato Maria via Dana e l'intervento dei cani molecolari. Resta al momento oscuro il movente che ha spinto il minorenne ad aggredire mortalmente la donna. Marco Oliva, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
Musica. Dopo le anticipazioni sui social, il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha esordito oggi come solista con un nuovo singolo. Sentiamo.
I feel sorrow no more.
Non sento più dolore, la quiete dopo la tempesta e la pace mi appartiene. Damiano David ha scelto un testo intimo e sentimentale per il suo singolo di debutto da solista.
Until my tears run dry.
Silver Lines si apre con voce pianoforte ed è molto diversa dalle canzoni fatte fino ad ora con i Maneskin. C'è un livello di vulnerabilità e di onestà che non sono mai riuscito a raggiungere, ha raccontato Damiano in un'intervista a Billboard America. E non perché non fossi onesto nelle altre canzoni, ha spiegato, ho dovuto scavare più a fondo dentro me stesso. Un cambiamento quello dell'artista non solo musicale ma anche d'immagine, non più look eccessivi, spesso sensuali e gender fluid come quelli realizzati per i Maneskin da Alessandro Michele, l'ex direttore creativo di Gucci. Nel video di Silver Lines, Damiano ha i capelli impomatati e il baffetto e sfoggia un look da Latin Lover da vecchio cinema, una canottiera bianca e pantaloni sartoriali. Il brano è frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labyrinth.
No.
Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sport, calcio, cominciamo con Genoa-Juventus di Serie A che potrebbe essere giocata a porte chiuse dopo i fatti avvenuti nel derby di Coppa Italia a Marassi, con le prossime 3 trasferte che dovrebbero essere vietate ai tifosi rosso-blu. Una decisione finale in questo senso è attesa nelle prossime ore. E dicevamo, riparte il campionato, l'anticipo di oggi in Serie A è Milan-Lecce alle 20:45. Ieri pareggio in casa della Roma contro l'Athletic Bilbao nella gara d'esordio dell'Europa League. Sentiamo il tecnico giallorosso Juric nel dopopartita.
Grandissimo peccato, penso che nel primo tempo c'erano situazioni create bene, superiorità numerica dove dovevamo fare gol, cioè dovevamo essere più cinici, più cattivi, con più qualità, non li abbiamo sfruttato e anche quella di Sulle secondo tempo esatto. Abbiamo pagato, però c'è veramente tante cose positive.
13:12, ci fermiamo, in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Scambi di colpi tra Israele e Libano, stallo sulla richiesta di tregua. Nuove proteste di Mosca per l'ingresso in Russia di un giornalista italiano. Manovra, personale sanitario, flussi per stranieri sul tavolo oggi del Consiglio dei Ministri. Nuovo ritiro per Matteo Berrettini, ancora alle prese con problemi agli addominali durante una gara dell'ATP Tokyo. Serie A, oggi si gioca all'anticipo in campo stasera Milan-Lecce. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, in diretta con Effetto Giorno, 349-238-6666, come sempre se volete intervenire per dire la vostra, per commentare le notizie di oggi. Tra le notizie di oggi, e da qui ripartiamo con il racconto della giornata, c'era l'attesa per il Consiglio dei Ministri, convocato questa mattina, in tarda mattinata, che sul tavolo aveva la manovra, quindi piano strutturale di bilancio e norme anche che riguardano il personale sanitario, cioè a tutela del personale sanitario, lo sapete sui casi di aggressione che ci sono stati anche molto recentemente, è un pacchetto importante, corposo, che riguarda i migranti, con alcune linee d'azione che il governo sta studiando e che erano state anticipate anche dalla stampa di oggi. Manuela Perrone, collega del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Eccoti qua. Allora, intanto diciamo subito per chiarezza che è arrivata la notizia pochi istanti fa che questo pacchetto di norme, correggimi se sbaglio perché tu sicuramente sei, cioè un filo diretto, sei più aggiornata di me, non verrà approvato in questo Consiglio dei Ministri, giusto? È stato rinviato.
Sì, abbiamo appena saputo che si è proceduto all'esame del pacchetto di questo testo, la cui bozza conta 17 articoli, ma che si è deciso di rinviare a una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri l'approvazione del decreto legge.
Ecco, però quali potrebbero essere i motivi? Maggiori approfondimenti.
Allora, i motivi, insomma, a mio avviso, noi avevamo raccontato oggi, sì, sul Sole 24 Ore che si trattava di un testo particolarmente complesso.
Esatto.
Perché alle nuove regole già anticipate alle parti sociali dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio lunedì, Alfredo Mantovano, che cambiano il meccanismo per l'ingresso dei lavoratori extra UE in Italia, quindi cambiano i meccanismi dei click day e delle modalità con cui deve avvenire la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro che chiama il lavoratore in Italia e poi il migrante che entra autorizzato, sono state aggiunte in questo testo altre norme che riguardano invece l'introduzione di un nuovo giro di vite sui richiedenti asilo e quindi sulle domande di protezione internazionale, e anche una norma che interviene interviene di nuovo sui mezzi delle organizzazioni non governative che prestano soccorso ai migranti in mare. Quindi il testo si è arricchito, è diventato molto più complesso e probabilmente, lo abbiamo raccontato oggi sul Sole 24 Ore, qualche norma in particolare suscitato qualche perplessità tra i ministeri.
Ecco, secondo te dove possono essere, diciamo, i punti di maggiore criticità? Intanto ti faccio questa domanda.
Allora, non tanto sulle regole, sulle nuove regole per i flussi di lavoratori stranieri, che erano state accolte anche con, devo dire, particolare gradimento dai sindacati e dalle associazioni di categoria, perché cercavano di mettere ordine in un sistema che finora si è prestato a diverse distorsioni. Il sottosegretario Mantovano aveva parlato di infiltrazione della criminalità organizzata,
certo.
Sappiamo che la premier Giorgia Meloni aveva presentato un esposto per denunciare questa prassi di trasformare uno strumento di ingresso illegale in un mezzo che poi accoglie, in realtà fa entrare in Italia migranti che ai quali poi non viene garantito il contratto di lavoro e che quindi si espongono a fenomeni di sfruttamento, al caporalato. Le altre norme sono più divisive. Una in particolare, anticipata peraltro oggi proprio sul nostro quotidiano, sì, all'articolo 12 della bozza del decreto legge si prevede una stretta sulle procedure di identificazione dei migranti che vengono trovati sul territorio nazionale e che sono privi di documenti. Nella bozza era stata indicata la possibilità di accedere ai loro, li chiamano così, dispositivi elettronici digitali, sostanzialmente smartphone e tablet, per risalire alla loro identità. È una norma su cui il, sì, Ministero della Giustizia in particolare aveva sollevato obiezioni, ritenendola a rischio di violazione della privacy e delle regole sulla riservatezza.
Quindi è possibile che su questo, magari anche su altri punti, in particolare su questo, ci sia bisogno di un supplemento di discussione. Per quanto riguarda invece quell'altra parte che tu dicevi è più lineare, dovrebbe non avere non avere ostacoli, non incontrare ostacoli, quella che dovrebbe cambiare il modo con cui vengono gestiti i flussi di ingressi regolari. Ti voglio chiedere,
sì,
su questo, perché insomma una piccola premessa va fatta. Insomma, i flussi di ingressi regolari, io qui una serie storica, no, davanti a me, per molti anni sono stati molto bassi, sotto i 40.000, 20.000, 30.000, 20.000, sì, ingressi, praticamente niente a fronte di quelle che era l'immigrazione clandestina irregolare e anche a fronte delle richieste delle imprese che sono cresciute negli anni. Dal 2021 giorno siamo saliti a 50, 60, 70 mila, 85 mila se non sbaglio l'anno scorso, quest'anno sì. Credo ci sia una previsione di 150 mila. La domanda è intanto se si può dire che anche dal punto di vista politico anche questo governo si è spostato un pochino da un concetto diciamo di pura repressione e controllo dell'immigrazione irregolare a preoccuparsi anche di come gestire l'immigrazione regolare. E poi come si pensa, Manuela Perrone, di cambiare questo sistema dei click che oggettivamente non funzionava? Quali correttivi si stanno pensando?
Allora, sul primo punto è vero che dal governo Draghi in poi, e quindi anche il governo Meloni, hanno ampliato anche su input delle imprese che reclamano la manodopera di cui hanno bisogno, si è ampliato il numero degli ingressi autorizzati in Italia. Il governo Meloni in particolare ha introdotto con il decreto Cutro una programmazione triennale degli ingressi e ha previsto 450.000 lavoratori integrabili con altri flussi durante l'anno nel triennio 2003-2025. Quindi è indubbio che ci sia stata negli ultimi anni una maggiore attenzione alle esigenze delle imprese per i lavoratori, ricordiamolo, stagionali e non stagionali di diversi settori, perché sono stati anche ampliati i settori bacino, no? Quindi sì. Non più soltanto quelli tradizionali, agricoltura e turismo, ma anche per esempio gli autisti e altri mestieri che evidentemente scarseggiano. I correttivi a cui si pensa quali sono? Innanzitutto, diciamo, una serie di misure urgenti, e questo spiega il ricorso al decreto legge per gli ingressi 2025. Mantovano ha spiegato alle parti sociali che non si poteva eliminare subito il meccanismo del click day, ma che sarebbero stati trovati dei modi per renderlo più ordinato. Quindi innanzitutto domande precompilate. La bozza di decreto legge prevede che per gli ingressi 2025 i datori di lavoro dovranno precompilare le domande a novembre. Perché? Per garantire più efficaci controlli sulle informazioni e sulla veridicità delle dichiarazioni dei datori di lavoro, e quindi stanare il fenomeno delle imprese fantasma, e cioè di quei datori di lavoro che non hanno effettivo bisogno ma che si prestano, no, alle infiltrazioni della criminalità. Quindi domande precompilate, controlli più accurati, più click day durante l'anno, così era stato anticipato, specializzati per tipologie di settori, e un tetto massimo per i datori di lavori, quindi fino a 3 domande prevede la bozza, a meno che non inoltrino le richieste attraverso le associazioni di rappresentanza, le associazioni di categoria, che sono comunque garanzia di serietà nell'ingresso.
Manuela Perrone, grazie come sempre per l'estrema, dico io, chiarezza, spero anche apprezzata dagli ascoltatori, per trattare queste norme, queste anche complessità che ci sono anche dal punto di vista tecnico per quanto riguarda questo pacchetto, che però, lo diciamo, in Consiglio dei Ministri è stato rimandato, quindi era prevista l'approvazione per oggi ma arriverà più avanti.
Punto di frattura. Radio 24 racconta.
Allora, come sapete, questa settimana, in questo periodo, punto di frattura, gli inviati di Radio 24 dalle crisi, dalle guerre alle porte dell'Europa. E allora ritroviamo il nostro Gigi Donelli che si trova a Kharkiv. Intanto ti saluto. Buongiorno Gigi.
Buongiorno Alessio, un saluto agli ascoltatori.
Allora, Kharkiv, punto importante, seconda città dell'Ucraina, città vicinissima alla frontiera con la Russia, nord, e anche molto vicina al fronte, insomma alla linea di demarcazione tra i territori controllati dalla Russia in Ucraina e l'Ucraina controllata dagli ucraini. C'è anche un côté di scenario internazionale, perché Zelensky viene da un importante viaggio in America. Se vuoi ci arriviamo, però ti chiedo intanto, Gigi, di raccontarci come si vive in questa parte dell'Ucraina, molto vicino al fronte, questa fase di cronaca.
Ma si vive male, nel senso che si vive appesi a quello che accade e che arriva dal cielo. Insomma, per essere credo chiari, significa che anche la scorsa notte sono arrivati dei colpi, sono arrivate una bomba planante in particolare nell'area nord della città. Devo dire, ed è giusto ricordarlo, che questo non riguarda solo Kharkiv, al lato opposto del paese, Izmail, quindi al confine con la Romania, è stata colpita e sono state uccise delle persone. Quindi in una situazione estremamente diffusa. Certo, Kharkiv è proprio a due passi dalla frontiera internazionale, che però è diventata anche la linea del fronte. Lo ricordo, Kharkiv è stata quasi occupata interamente all'inizio della guerra, poi la controffensiva ucraina ha ristabilito le distanze tra gli eserciti lungo la linea internazionale, cosa che però non impedisce che i colpi vengano lanciati.
Insomma, dicevamo che Zelensky in questo viaggio, questa missione in America, che ha avuto un incontro alla Casa Bianca con Biden, ma anche il passaggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha raccolto qualche cosa, ha raccolto una nuova iniezione intanto di aiuti, 8 miliardi approvati dal Congresso, e anche il via libera all'utilizzo di armi e di missili a lungo raggio. Ti chiedo queste notizie, se diciamo in qualche modo danno che tipo di sponda ricevono, diciamo, poi anche nel racconto quotidiano, nella vita di chi vive la guerra giorno per giorno, parlo anche di chi è al fronte, dei soldati, insomma, ma anche delle autorità locali. Insomma, c'è la speranza che dal fuori l'Ucraina arrivi una mano al paese o che cosa, Gigi?
Ma allora, questo è un paese estremamente connesso, partiamo da questo punto. Anche in questo momento stiamo parlando attraverso una linea wifi, è incredibile come anche in prossimità di un'esplosione la comunicazione continui. Fatta questa premessa, soprattutto quella metà della popolazione giovane che, come tutti, passa il tempo a guardare le notizie sul telefonino, è perfettamente informato di quello che accade al Consiglio di Sicurezza, o meglio, in questo caso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, probabilmente molto di più di quanto possiamo essere noi in Italia. E ancora, qual è la percezione? La percezione è ambivalente. Da una parte il paese è perfettamente consapevole dell'aiuto umanitario, del sostegno da parte dell'Occidente e da parte dell'Europa, in particolare sugli aiuti. Quello che comincia ad essere particolarmente scettico è sulla comprensione, cioè su questa distanza di punti di vista, per cui quello che in Italia, per esempio, in molti paesi europei viene considerata una minaccia di attacco diretto alla Russia, qui che viene vissuto come l'utilizzo di armi che dovrebbero impedire questi attacchi ravvicinati. Su questo punto il paese è spaccato, è un paese in cui esiste la libertà di espressione, quindi non mancano, nonostante la guerra, delle divisioni e delle prese di distanze tra chi è esausto, tra chi a seconda della propria vita personale sognerebbe magari una pace anche a costo molto alto.
Gigi Donnelli da Kharkiv, grazie, buon lavoro e buon rientro quando rientrerai. Vi ricordo intanto che domani alle 8:15 su Radio 24, nello spazio dedicato come ogni settimana ai reportage, andrà in onda Punto di Frattura. Radio 24 racconta un viaggio di voci e persone, appunto, da Kharkiv di Gigi Donnelli. Ci fermiamo alle 13:30, 349-238-6666. Ritorniamo tra poco con venerdì la classifica delle buone notizie.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
Quando sentite questa musica qua vuol dire che è arrivato il momento della classifica delle buone notizie. Anche oggi venerdì ci proviamo a convincervi con quelle che a noi sono sembrate delle buone notizie con cui chiudere bene, speriamo, la settimana. Allora, al quinto posto, notizia che riguarda l'ambiente. Ve le ricordate quelle belle giacche impermeabili con sopra quel materiale che le rende proprio impermeabili, anche i cappotti, che l'acqua scivola via, eccetera? Ecco, quello è tutto PFAS, FAS, che sarebbe tecnicamente perfluoroalchilico, sostanze velenosissime per l'ambiente e per la salute delle persone. Bene, l'Unione Europea ha stabilito una nuova maggiore protezione e di fatto questo per tutti i cittadini europei è un bando vero e proprio, un divieto di vendita e di uso di PFAS in tutti i prodotti in cui viene usato. Sono migliaia di queste sostanze e si usano nei tessuti nei tessuti appunto come giacche, negli imballaggi, anche nelle miscele di consumo degli spray impermeabilizzanti, ma anche nei cosmetici. Insomma, questa volta l'Europa ha emesso insomma un bando quasi totale, non è la prima volta che se ne parla, staremo a vedere, ma insomma un bel colpo a queste sostanze tantissime che sono veramente devastanti per l'ambiente ma anche per noi, perché finiscono per esempio nell'acqua e rimangono un sacco di tempo. Al quarto posto un'altra notizia che riguarda in qualche modo l'ambiente ed è questa: il garante della concorrenza e del mercato italiano ha avviato un'istruttoria nei confronti di un noto sito di vendita di oggetti di moda, accessori per la bellezza eccetera, che si chiama Shine. Molti di voi non lo conosceranno, molti di voi lo conosceranno, magari lo useranno pure. Bene, insomma, che cosa fa Shine che non dovrebbe fare? Sta cercando di veicolare un'immagine di sostenibilità e di vendita dei propri capi d'abbigliamento utilizzando green claim generici, vaghi, confusi, fuorvianti, e quindi sfrutta la crescente sensibilità del pubblico sull'impatto ambientale per vendere. Ecco, non si può fare, cioè non si può, ed è uno dei primi casi che io sappia così importanti di un processo al greenwashing delle aziende, cioè non si può farsi belli con proclami ambientali se poi i comportamenti non sono coerenti. Insomma, un avvertimento per tutti. Terzo posto, abbiamo messo una notizia credo davvero indiscutibile che riguarda la generosità degli italiani, perché per la prima volta in Italia è stato superato il 500.000 di iscritti al registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il traguardo è stato raggiunto grazie ai 21.000 nuovi potenziali donatori che si sono iscritti nel 2024, dati ricordati in occasione della 10ª giornata mondiale dei donatori di midollo. Bisogna sapere che la crescita del 14%, bisogna sapere che è una cosa che va continuamente alimentata, perché i donatori di midollo osseo possono farlo solo fino a 55 anni di età, dopo si va in pensione presto come donatori e quindi bisogna essere sostituiti da nuovi ingressi. Andiamo al secondo posto ed è una notizia molto più leggera, riguarda il mondo della musica, perché c'è l'ennesimo ritorno, non quello di Damiano dei Maneskin con il suo primo singolo, ne abbiamo parlato poco fa e sono arrivati anche dei messaggi non proprio lusinghieri, perché sentiamo un pezzo della canzone evidentemente non apprezzata da tutti gli ascoltatori, ma questa volta parliamo, dopo il ritorno degli Oasis torna un altro storico gruppo, un'altra storica band di rock anni 80, Schirano, chiedo, sì, anni 80, fine anni 70, 80, 90, poi si sono separati molti anni fa. I Cure tornano insieme con un disco, con un singolo, Alone, che è estratto dal disco che uscirà invece, insomma, il CD, come si chiama adesso, perché non ci sono più nei dischi, un album, chiamiamolo appunto così, che uscirà il 1 novembre. Al primo posto però abbiamo messo una notizia che riguarda la vendemmia, perché la vendemmia di quest'anno si annuncia in crescita rispetto a quello che era stato un annus horribilis l'anno scorso. C'era stato un calo per via della siccità, ma anche poi le piogge, i temporali che a fine agosto avevano insomma rovinato il raccolto. Quest'anno le cose vanno un po' meglio, ne parliamo con una Bibbia vivente, un uomo che conosce tutti i segreti della viticoltura italiana, Giorgio Dell'Orefice, scherzo, ma insomma non tanto, collega del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno e benvenuto.
Ciao, grazie. Ciao, eccoti, grazie qua. Buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci un po' perché c'è questa crescita, no? C'è stato questo questo rimbalzo che insomma era atteso perché era andata molto male l'anno scorso. Mi pare di aver visto un rimbalzo del 7% come quantità. Insomma, non torniamo ancora a livelli altissimi, però è una buona notizia per il settore italiano.
È una buona notizia. Allora, benissimo. Innanzitutto il confronto è con l'anno scorso, che è stata la vendemmia più scarsa degli ultimi 76 anni, quindi insomma è stata una vendemmia eccezionalmente negativa quella dello scorso anno. Oltre alla siccità e gli eventi, il clima avverso, c'era stato soprattutto il fungo della peronospora che aveva decimato la produzione in alcune regioni. Pensa all'Abruzzo, per esempio, lo scorso anno aveva perso il 70% della produzione. Quest'anno c'è stato un rimbalzo, però diciamo contenuto, appunto intorno al 7%. La vendemmia resta inferiore alla media quinquennale di un circa 12%, per cui siamo un po' al di sotto. Ma questa qua non è una notizia negativa, perché abbiamo delle giacenze rilevanti che ci vengono da anni passati, circa 39 milioni di ettolitri, se non ricordo male gli ultimi dati. È come se avessimo una vendemmia di scorta, in sostanza.
Okay. E come mai questa cosa?
Di vino ce n'è ma perché si sono accumulate negli anni, e perché il mercato non tira più come una volta, insomma, se il vino si consuma meno, cioè
con più oculatezza in qualche modo anche, no?
Sì, assolutamente, si sono cambiati i consumi, si bevono vini più leggeri, cioè meno vini rossi, e sono aumentati i consumi di bianchi e soprattutto di spumanti, no? Il fenomeno prosecco a partire dai primi anni 2000 diciamo, è diventato un protagonista
assoluto del mercato. Ti volevo proprio chiedere, Giorgio Dell'Orefice, qual erano le nuove tendenze, ma mi hai anticipato tu. Allora, un flash, solo un'ultima cosa, ma proprio in un secondo: siamo tornati i primi produttori al mondo davanti alla Francia?
Sì, siamo tornati i primi produttori, ma anche questo è un primato, insomma, che lascia un po' il tempo che trova. L'importante
così
è come lo si vende. Esattamente, io sono anni che lotto per non fare questo titolo. Qualche cosa forse sono riuscito a farlo passare. I francesi lo vendono ancora molto meglio di noi il vino. Questo è l'obiettivo, è il fatturato, è il, non è tanto la quantità, ecco.
Chiarissimo. Grazie mille, Giorgio Dell'Orefice, grazie per essere stato con noi. Questa è la notizia sulla vendemmia che si annuncia buona di quantità e anche di qualità. Tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo con noi.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.